Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Presenta Monia Parente. Quinto incontro. Lo scudo della fede.
Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Bentrovati a voi.
Protagonista dell'incontro odierno, lo scudo della fede. Don Fabio, a te la parola.
Allora, se guardiamo bene le prime tre armi che abbiamo visto, cinti fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia, avendo come calzatura ai piedi lo zero per propagare il Vangelo della pace, e ascoltiamo questa quarta arma, ecco che noi abbiamo in questo e solo in questo caso anche, diciamo, la controparte. Le armi intendono un nemico, un attacco, un tipo di opposizione. Solamente in quest'arma noi vediamo qual è il tipo di arma contraria, che cosa ci viene addosso, che cosa ci attacca. Si parla di questi dardi infuocati. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, tenere sempre, ecco. Il testo comincia proprio con en passing, che in greco vuol dire, è un'espressione un po' sorprendente, sempre, in tutto, in ogni cosa. Stiamo quindi parlando di un'arma che non è occasionale. Abbiamo una particella e un sostantivo, in ogni cosa, in tutte le cose. Allora, cosa ci indica San Paolo per mezzo di questa espressione? Ci indica che sta per parlare di una realtà che ci serve sempre. Allora, qui il problema è duplice. Da una parte vuol dire che questa battaglia non è una battaglia occasionale. Secondo, che in ogni battaglia questa arma servirà. Allora, da una parte c'è da capire questo fatto. Questa battaglia della fede di cui stiamo parlando attraverso queste armi che stiamo vedendo non è una situazione dell'avventura della fede, non è un posto dove si può arrivare ma si può anche non stare. Ci si sta sempre in questo posto. Questa battaglia non è talvolta, ma en passing, in ogni realtà. Di fatto, questa è una mentalità piuttosto diffusa che noi abbiamo e che purtroppo ci condanna a tanti errori, che sono gli errori della distrazione. Ovvero sia, non è che c'è una zona dove questa avventura non si esplicita. La fede, l'avventura del cristianesimo, l'avventura di seguire Gesù Cristo, riguarda tutto, riguarda ogni situazione. Questa battaglia c'è sempre. Uno potrebbe pensare a una mentalità, diciamo così, un pochino angosciante, perché, mamma mia, ma dobbiamo stare sempre in condizioni di tensione, di battaglia. Qui non è tanto il punto, quanto è un problema di qualità della vita, cioè io vivo secondo quale tipo di livello. Non è che c'è una parentesi nell'esistenza, io sto vivendo bene così e poi ogni tanto vado in blackout, così vivo mediocremente, vivo così come uno stupido. No, io vivo, devo sempre vivere secondo la mia forma più alta, più nobile, più bella. Molto spesso uno crede di essere nella fede o con la fede sulle cose grandi, sulle cose piccole va un po' così genericamente. Questo non è vero per niente, anzi, dice il Signore Gesù Cristo, chi ha fede nel poco è fedele nel molto, ed è notevole che usa proprio la parola fedele, cioè c'è un problema di fede e di fedeltà. Non è questione di essere su alcune cose cristiani e su altre cose generici, amorfi, bassa manovalanza. No, qui si tratta di essere sempre e comunque con lo scudo della fede in mano, ovvero sia di fronte ai fatti, con un'attitudine, con una sorgente dell'esistenza che non è assolutamente intermittente, è continua, è poderosa, dà sostanza alla nostra vita. È interessante che c'è una frase che dice San Pietro nella prima lettera, al capitolo 4, al versetto 12, che parla un pochino di cose simili a queste, di questa arma della fede, i dardi infuocati, lo scudo. Dice San Pietro: carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. E continua. Ecco, molto spesso il problema che c'è con la tentazione, con la battaglia della fede, è che noi dobbiamo cascare dall'alto di una situazione che pensiamo stabile. Parlando della fede dovremmo parlare proprio della stabilità, dell'appoggio, della solidità. Ed è interessantissimo che noi crediamo sempre latentemente di dover o poter aspettare il momento tranquillo, in cui ci si ferma, in cui non c'è battaglia, in cui il matrimonio che non presenta nessun pericolo, il lavoro che non presenta nessuna problematica, le amicizie, le relazioni paterne, materne, fraterne, tutte le relazioni possibili che sono sempre stabili. Questo non esiste, la vita è costante variazione. Non esiste il momento in cui noi arriviamo in un posto, ci appoggiamo lì e possiamo dormire sonni tranquilli fra 800.000 guanciali. Questa realtà non c'è. La fede si esercita sempre. San Paolo dice nella lettera ai Tessalonicesi: sia dormiate o che vegliate, siate di Cristo. Il punto è fondamentalmente capire che qui stiamo parlando di una qualità di vita che richiede una tensione, una sana, felice, vitale tensione in cui dobbiamo entrare sempre.
Don Fabio, quindi questo nemico è sempre in agguato, dobbiamo essere sempre pronti a questa lotta. Eppure hai parlato di una tensione sana, felice e vitale, ma la tensione di per sé è qualcosa di negativo?
Beh, c'è la tensione che è ansia e c'è la tensione che è vita, c'è la tensione che è uno stato di pressione perché non ho soluzioni per un problema e c'è la tensione che è un tendere a. Parliamo di questa tensione positiva, la tensione che è la finalizzazione dei nostri atti. Ogni atto umano è finalizzato, anche inconsapevolmente, anzi generalmente inconsapevolmente. Avere davanti un bello scopo fa sì che sia vera quella frase di Francesco d'Assisi: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena m'è diletto. Ovvero sia, il discorso è stare di fronte alla realtà con un felice combattimento che è il raggiungere uno scopo desiderato autenticamente e che è bello e che riempie e che illumina. Allora qui c'è una tensione sana, buona, che produce felicità e che logicamente è legato anche alla realtà della vita. La vita non è stasi, la vita è cambiamento, la vita per natura è movimento, la vita è attività. Abbiamo una mentalità noi terribile, pantofolara, da vita da divano proprio così. Senza, il concetto è che il lavoro è una noiosa parentesi fra un weekend e un altro, cioè stare in una condizione per cui uno non deve stare mai troppo sotto pressione. Ma diamine, tutte le attività sono portatrici di dispendio, di consumazione di se stessi. Di fatto questo è bello, Noi abbiamo un concetto di vita che è una pianura noiosa, senza variazioni. E poi, logicamente, se ci riposiamo un attimo, o andremo a sfidare il mare, o andremo sulle montagne a salire, a scendere, a fare quant'altro. E allora, San Paolo, che è un uomo rinato, ha una vita bella, ha un concetto di vita dinamico, operativo, e pensa che, logicamente, c'è sempre l'attacco dell'avversario. Questo lo dobbiamo anche capire bene, perché abbiamo sempre i rischi di prendere un pochino la piega di una visione angosciante, di una visione opprimente. No, qui si tratta invece di capire che tutte le cose grandi della nostra esistenza hanno il loro periglio, la loro difficoltà, che le rende saporite, che le rende interessanti, la loro complicatezza che le rende diverse dalle cose banali. Ovvero sia, che ci sia un rischio nelle cose le rende affascinanti, e la vita presenta i suoi rischi. La grandezza di un obiettivo raggiunto, di un'operazione fatta, è proprio il suo bilico naturale, il suo stare così fra la grandezza e la piccolezza, fra la sublimità e la distruzione. Certo, abbiamo al nostro fianco il baratro del fallimento, ma perché non dovrebbe esserci? Ma chi ha detto che dovremmo sempre fare le cose col sei politico, promossi sempre e comunque, che alla fine tutto finisce che arrivano i nostri, con i film americani degli anni 60? La vita non è così assolutamente, e la vita è interessante e meravigliosa proprio perché c'è questo combattimento.
Don Fabio, scendiamo come sempre adesso ad un livello più concreto, perché siamo rimasti ad un livello un po' più generico. Ciò che dice San Paolo concretamente nella quotidianità, come si traduce?
Ecco, partiamo da come concretamente lui ci dà l'indicazione. Tenete sempre in mano, ecco, tenere in mano viene tradotto afferrare, analambano è il verbo che usa in greco, vuol dire sollevare, prender su. È un atto attivo, cioè qualcosa che dobbiamo fare. Questo ci spetta a noi. Noi questo lo dobbiamo prendere. È un dono che ci viene offerto, ma lo dobbiamo prendere. E cosa dobbiamo prendere? Tenete sempre in mano lo scudo della fede. Ecco, allora, innanzitutto lo scudo. L'immagine qui usata, l'analogia è quella di questo attrezzo, che in greco suona phureos, e che è una parola collegata a un'altra parola che è thyra, che vuol dire porta. Noi non dobbiamo pensare allo scudo da gladiatore, quello rotondo, piccolo, con cui ci si destreggia bene. Lo scudo è quello dei militari che vanno alle guerre, non quello dei giochi. E era uno scudo normalmente lungo quasi quanto il corpo umano, cioè uno scudo da cui spuntava la testa di sopra e i piedi di sotto, non molto di più. Infatti era quello usato per la formazione a testuggine, dove si incastravano fra di loro per diventare una massa di scudi che coprivano completamente. Interessante che in italiano scudo deriva da scotos, che vuol dire ombra, infatti è per ombreggiare, o meglio tenere nascosto. Ecco, il discorso dello scudo è il discorso di un accesso completamente negato. Qui parliamo non di una articolazione, di una trattativa, ma di uno scudo, di una porta che copre interamente il soldato. Il soldato cristiano ha da opporre un no definitivo. Qui non si tratta di battagliare o destreggiare. Ci sono cose nella vita a cui bisogna dire no, punto. Ci sono dardi infuocati, come li vedremo fra un pochino, che non hanno nessuna possibilità di essere affrontati se non con uno scudo. Questo scudo è la fede. Io mi avvicino un pochino a livello del testo, delle parole, fede. E qui forse iniziamo un pochino a entrare nella realtà più concreta. Fede è una parola che noi troviamo qui nel greco di San Paolo e nel greco ha la sua accezione. Logicamente sotto c'è il testo ebraico e il testo ebraico ha un termine ben preciso per la parola fede. Vediamo velocissimamente entrambe le etimologie, diciamo così, dei due lessemi. Qui la fede pistis da peitho, che è normalmente tradotto, concepito come confidare, ritenere, ha una antica radice. Noi dobbiamo sapere che nella lingua greca fondamentalmente le radici vengono dagli oggetti. Nell'ebraico le radici vengono soprattutto dalle azioni, dai verbi. Noi, quando guardiamo una parola greca, normalmente finiremo per trovare, non sempre, però quasi sempre, un oggetto da cui derivare il senso della parola. Mentre in ebraico troveremo un atto da cui derivare anche gli oggetti. Gli oggetti vengono molto spesso definiti per le loro azioni o per le loro funzioni, cioè per i loro aspetti legati al verbale, mentre in greco per gli aspetti legati ai sostantivi. Or dunque, che sostantivo c'è sotto la parola pistis, fede? L'antica radice, ora non mi metto a fare tutta la genealogia etimologica, ma l'antica radice è la parola corda, cosa che lega, è un legame. L'idea della fede è essere legati a qualcosa, cioè fedeli. Infatti si parla di assolvere un patto, assolvere un giuramento. Perché assolvere? È un po' strana come idea. Essere fedeli a qualcosa. Qui si tratta di vedere, infatti, come è tipico nella deriva greca ellenistica, l'aspetto un po' umano, in primis nel senso del verbo. Qui lo scudo della fede è l'essere legati a Dio, il non mettere in discussione questo legame. In realtà molto più profondamente e molto più autenticamente è il problema del suo legame a me, del suo essermi legato, essermi fedele. Ciò che mi aiuta nella vita è credere che Dio mi è fedele e essergli fedele. Lo scudo che io prendo in mano è come rompere il mio legame con Dio. La fede è un legame che io ho con Lui, è qualcosa che illumina tutta la mia esistenza, illumina ogni fatto singolo della vita, come realtà che mi lega a Dio perché Dio si è legato a me. E questo è un primo aspetto, ma ancora più interessante è l'aspetto ebraico. Il verbo che c'è sotto il termine emunà, che vuol dire fede, è il verbo aman, da cui la nostra celeberrima parola amen. Aman vuol dire appoggiarsi su qualcosa. Ecco un altro aspetto. Mentre prima c'era il legame, la relazione, qui c'è l'aspetto della stabilità. Noi per vivere dobbiamo appoggiarci da qualche parte. Noi per esistere, non solamente sotto il punto di vista fisico, e questo già è molto interessante perché è un'analogia fruttuosissima, ma sotto il punto di vista esistenziale dobbiamo sempre essere appoggiati in qualcosa. Per fare qualsiasi atto dobbiamo avere un punto d'appoggio, un punto dove fare forza, un perno. Ognuno di noi deve fare forza da qualche parte per affrontare ogni giornata, per affrontare ogni fatto, ogni evento. Si appoggia nella sua intelligenza, si appoggia nei suoi mezzi, si appoggia nelle sue doti, si appoggia nei suoi beni, si appoggia nelle cose che gli altri gli danno, nella sicurezza, nella mamma, nella famiglia, in tutte cose che sono appoggi possibili a disposizione. Gli appoggi sono le cose in cui crediamo. Non esistono persone senza fede, non ne ho mai incontrate. Esistono persone che non hanno fede in Gesù Cristo, questo sì, che non hanno fede in Dio, questo sì, ma persone che non abbiano fede sono semplicemente persone che non vivono. Vivere vuol dire appoggiarsi da qualche parte. Comunque, anche nelle cose più turpi o nelle cose più umanamente sublimi, da qualche parte uno si deve appoggiare, perché non regge, perché siamo tutti per definizione insicuri, senza stabilità. Allora, la fede è basare il proprio essere in Dio, basare il proprio essere sulla potenza di Dio, legarsi, secondo l'accezione greca, a questo fondamento. La fede è una cosa che dà sostanza, consistenza alla mia vita. Io sono perché Dio mi ama. Io sono perché Dio è mio padre. L'appoggio della mia esistenza è che Dio non mi molla, non mi lascia, si è legato a me. Questo è ciò che il maligno vuole scalzare. Noi siamo tremebondi, insicuri, incerti fin dal primo istante della nostra vita, usciamo impauriti dal grembo delle nostre madri e viaggiamo nella nostra vita cercando un punto d'appoggio. Lo troviamo nelle cose più stupide, nelle cose anche più belle, ma ci manca sempre un pezzo. Solo la fede, solo l'incontro con il Dio potente ci dà di essere stabili di fronte a questi dardi infuocati. Questi dardi infuocati che colpiscono l'uomo se l'uomo non si ripara con la protezione, con lo scudo, con la porta chiusa della certezza, del legarsi a Dio, sapendo che Lui è stabile e non delude, sono frecce. È interessantissimo questo fatto della freccia. La freccia è una cosa che viaggia da un posto a un altro, ma qui è infuocata. Viaggia portando un fuoco. È interessante che mi porta il fuoco, ma poi chi brucia sono io. Accende un fuoco facendo diventare le mie cose strumento di fuoco. Il tavolo che abbiamo di fronte in questo momento mentre parliamo può essere incendiato, esso di natura sta qui fermo e inerte. Se arriva una freccia infuocata lo può accendere, poi è lui che distrugge tutto bruciando e attacca il fuoco anche agli altri. E così l'uomo, che è dotato di cose meravigliose, che ha elementi stupendi, la sua intelligenza, le sue capacità, che non servono però per risolvere la sua vita, non sono la base, sono lo strumento per vivere, ma non la base. La base è Dio. Ecco, queste cose diventano il fuoco. Il dardo infuocato è lo scalzare l'appoggio in Dio, e allora le cose diventano pericolose. La sessualità, che è meravigliosa, diventa strumento di perdita della propria dignità. L'intelligenza diventa cattiveria, l'abilità diventa pericolosità, l'amicizia diventa rivalità, il matrimonio un luogo di tortura, la paternità o un'assenza o uno spadroneggiare. E così le cose prendono la loro deriva negativa. Ciò che brucia è la cosa, la forza è nella cosa stessa. Le cose meravigliose della nostra vita diventano orribili. I dardi infuocati sono ciò che ci invita a usare le nostre cose in una forma pervertita, rovinata, secondo le nostre ansie, secondo la nostra assenza di fede. Si risponde a questi dardi infuocati che vengono per scoraggiarci e quindi costringerci ad atti stupidi, atti vuoti. Si estinguono, dice San Paolo, questo fuoco con la professione della fede, con il legarsi a Dio, con l'esercitare verso Dio quello sbilanciamento da me a Lui, dalla mia intelligenza alla sua, per mezzo di atti di obbedienza. E questo serve sempre. Quando funziona la fede, dice San Paolo, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati. Quali dardi? Tutti. Tutti i dardi si spengono quando uno confida in Dio.
Don Fabio, allora per oggi ci fermiamo qui. Grazie per essere stato con noi e per averci spiegato con davvero tanta chiarezza l'arma della fede. Grazie, Don Fabio.
Grazie a voi.
A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Ha presentato Monia Parente. Quinto incontro. Lo scudo della fede.